che siamo le dita nella presa in linea da Radio Onda Rossa. I contatti sono 06 49 17 50 per chi ci chiama dal cellulare o dal telefono, e invece chi vuole scrivere una mail, ondarossa@ondarossa.info. E questa sera parleremo, racconteremo un po' così alla come ci viene, e le grandi innovazioni che il 2015 ci ha riservato, partendo da invenzioni più o meno strampalate che sono state raccolte nelle fiere in giro per il mondo, partendo anche dalla Maker Faire, che è quella raccolta di invenzioni più o meno strampalate, di prodotti più o meno finiti in cerca di compratori, che abbiamo avuto modo di vedere qui a Roma alla Sapienza a inizio ottobre, di cui abbiamo fatto già una trasmissione che potete trovare sui podcast su Radio Onda Rossa. E quello che racconteremo stasera è cercando appunto di capire qual è il filo conduttore dietro le idee, le invenzioni che vengono proposte in queste occasioni commerciali o ancora peggio in meeting, incontri, forum in cui appunto si pretende di fare il futuro, e cercheremo un po' di capire qual è appunto lo spirito di fondo, quali sono le tendenze, senza una pretesa di particolare completezza.
Sì, diciamo.
E partiamo appunto.
Diciamo che quello che volevamo fare era un po' anche tra il serio e il meno serio, raccogliere quelle che sono state le ultime invenzioni, non tanto perché ci sembra che queste invenzioni siano sempre destinate a segnare, come dire, le nostre vite future. Alcune magari sì, altre probabilmente sono soltanto delle uscite, però mi sembra comunque un dato reale che le cronache tecnologiche, in fondo anche quello che ci raccontano essere il mondo, passa molto attraverso la ricerca famosa dell'università sperduta, verso piuttosto che elencando le migliori applicazioni dell'anno o no, questo genere di linguaggio che se da una parte non ci appartiene, comunque ne siamo bombardati, allora tanto vale quantomeno sondarlo, ecco. Al riguardo, no? Per esempio, per fare un esempio, potremmo partire già dagli anni scorsi, a proposito di invenzioni del tutto inutili, che però poi in pratica si sono fatte larghe. Veniva sicuramente in mente il selfie stick, no? Il bastone per scattarsi le foto, che è il primo che avevamo nominato nella lista delle invenzioni inutili, però non è un'invenzione di quest'anno, è precedente, comunque è proprio il simbolo di come si possa prendere il nulla e non soltanto venderlo, che tutto sommato siamo già più abituati, ma addirittura farlo diventare un fenomeno di costume.
Un'icona dei tempi, no? Chiunque va in viaggio e si porta il selfie stick, o magari lo compra sotto al Colosseo, così che poi anziché chiedere a qualcuno, al passante, di raccogliere quel momento, che è una cosa che si può fare una foto, e insomma viene meno anche l'aspetto di che mi fai una foto per favore, piuttosto il mio selfie stick e da solo in autonomia mi faccio
sì, in effetti quello che ho detto era proprio uno degli aspetti centrali di queste tecnologie in generale, cioè quello di mediare la comunicazione, no? Perché io devo parlare direttamente con una persona quando potrei evitare di farlo?
Sì, anche se poi rispetto al selfie stick c'è da dire che almeno la foto la fai a te stesso, no? O comunque a chi sta insieme a te, eviti comunque di fotografare gli altri, e almeno in quello,
però
insomma,
poi dalla mira
che c'hai, sì, però almeno in quello insomma ti
sì. Sì, sicuramente, infatti queste invenzioni che poi andremo a vedere, e insomma, così tanto per scarrellarne qualcuna, queste vengono dal sito su cui ho dato un'occhiata io, era principalmente il CES, che è una fiera che si tiene a Las Vegas.
Il nome è tutto dire.
Una fiera che si tiene a Las Vegas, che propone queste grandi, grandi invenzioni, grandi prodotti finiti, a differenza della Maker Faire. Riflettevamo che il CES e anche altre fiere propongono dei prodotti totalmente finiti, inaccessibili, in cui tu ce l'hai, lo porti a casa o lo compri, lo ordini generalmente su internet, lo porti a casa, è un prodotto finito. E appunto ci stanno cose che magari ti permettono di correre più velocemente per andare al lavoro, o il robot che viene con te al supermercato.
Sì, infatti sul tema dei prodotti finiti o non finiti ci sarebbe da parlare tantissimo, perché il mito dell'inventore, no? Quindi anche delle cose in via di sperimentazione, è stato tanto coltivato negli ultimi anni. Mi viene in mente come massimo esempio il fatto che Google si vantava quasi del fatto che alcuni suoi servizi erano in stato beta, cioè in stato di abbastanza stabile ma non del tutto, e questo poi non toglieva mai l'etichetta beta, per cui diceva: vabbè, ma sono 3 anni che lo usi e funziona, com'è possibile che ancora è nello stato beta? Ed era perché questo qui era simbolico, cioè lasciava intendere che era una compagnia all'avanguardia, che lasciava usare ai suoi utenti il meglio dell'innovazione, anche se non era proprio perfettamente completa. E quindi da una parte quindi si alimenta questo tipo di linguaggio parlando di innovazione, cose che devono essere semplici da sviluppare, e via discorrendo, però poi da un'altra parte ti propongono santuari di prodotti finiti. Allora, parlando della mediazione delle interazioni, una cosa che mi veniva in mente, da cui iniziare, è Facebook che dichiara guerra ai suicidi. Abbiamo visto, se non sbaglio, a marzo di quest'anno, marzo-aprile, qualcosa del genere?
Sì, più o meno era quello il periodo. E niente, che cos'è? È un modo di segnalare, di aiutare anche i propri amici, no? Perché su Facebook siamo tutti assieme, i nostri cari amici e
siamo
amiche.
Siamo già tutti amici.
Assolutamente, insomma, cioè, l'amicizia direi che è proprio l'elemento fondante su cui viene costruito e innovato il più, insomma, oggigiorno. E niente, quindi cosa fa questa, come si declina questa lotta ai suicidi da parte di Facebook?
Con un pulsante, no, come vuoi che si declini? Quindi,
tu pulsante, stai là, sì. vedi il post del tuo amico, non è che più di tanto stai a guardare magari che ne pensa, magari gli mandi una mail, una chat, insomma, li condividi, mandi un messaggio.
Lo incontri,
è pazzesco. No, invece tu comunque guardi i suoi post, vedi un attimo che ne pensa, magari cerchi di capire.
Sorveglianza, per dirla in una parola sola.
E poi fai una somma di tutto, insomma, cerchi di immaginare il suo profilo, di capire se questa persona sta più o meno bene, e nel caso vedi che, appunto, dicevo, ha postato troppa musica che magari a te non piace o che pensi che sia un po' giù di tono, tu gli premi il tasto e lì
si attiva tutta poi una macchina, no? Che dovrebbe poi farsi carico di prendersi cura di questa persona, almeno così negli intenti, perché come leggevamo hanno collaborato tutta una serie di associazioni nordamericane che si occupano comunque di aiutare, di fare, appunto, diciamo, questo tipo di intervento contro il suicidio, e quindi ecco, anche questo qui va ancora di più verso, da una
che,
parte
che poi è singolare, no, questa fissazione, non so se è una fissa occidentale o da dove ci viene, ma perché proprio il suicidio è la parte importante? Cioè, potremmo dire che la depressione è brutta in generale, ma sia che poi ti suicidi sia che poi magari non ti suicidi, ma comunque avrai dei disagi nella tua vita, come tanti altri problemi che si possono avere nella vita. Però il pulsante riguarda proprio l'allerta suicidi, cioè in fondo se tu ti vedo depresso ma non ti vedo depresso che poi ti suicidi, allora non è tanto un problema, perché tanto non muori alla fine se tu prosegui la tua esistenza in modo tranquillo e anche senza scioccarci, diciamo la verità, allora puoi anche continuare così.
No, è perché il suicidio è un momento di rottura, no? È perché è evidente che, insomma, se ti suicidi è perché non eri felice, a differenza della depressione in cui bene o male consumi, qualche modo produci, magari non ti va, però lo fai, che fai, ci vai al lavoro. Invece il suicidio è un momento in cui scappi dal sistema e fai vedere che il sistema poi non rende, insomma, che Facebook non ti basta a soddisfare la tua bisogno.
Eh sì, infatti, no, questa qua è una condizione, come dire, chi potrebbe saper meglio di se stessi se uno è depresso oppure no? Lo sa un team di esperti, perché Facebook c'ha un team di esperti che non è che, cioè, giustamente, no, se io dico quella persona secondo me si vuole suicidare, però magari ci ho cliccato per gioco perché lo volevo deridere, o magari sono io che sono un tipo allarmista e magari non è vero che lui si voleva suicidare, allora c'è un team di esperti che sotto quella segnalazione controlla il profilo, a prescindere, no, dalle sue impostazioni di privacy, non importa, se aveva messo i contenuti nascosti perché è un tipo molto sensibile, con un forte senso della privacy. Se è a rischio di suicidio, è bene che tutti quanti controllino le sue recenti attività, magari ci dice un articolo di quelli super approfonditi che pubblicano su Repubblica.it, che si guarda, magari se ha pubblicato delle foto un po' scure, no, o dei contenuti allarmanti. Allora, se poi il team di esperti decide che in effetti sei proprio a rischio suicidio, allora poi chiamano degli esperti ancora più esperti che baderanno a te.
In tutto questo ci chiediamo, ma quello che ha fatto la segnalazione, ma non gli poteva fare un colpo di telefono, magari invitarlo a mangiare una pizza, dai, vediamoci, parliamone, che c'hai? Insomma, è proprio questo il punto, è che anziché la tecnologia aiutare a socializzare, a costruire rapporti umani, li deteriora, fa sì che, anzi, dove potrebbero costruirsi, dove ci sarebbe uno spiraglio di gran rapporto, questo si sostituisce, arrivano gli esperti, e ti curano dal tuo disagio. Ecco, insomma, la tecnologia come cura.
Però questa cosa del dire non potevi andarti a prenderci una pizza insieme invece di premere un pulsante mi sembra molto interessante. Che ne so, magari uno potrebbe pensare che allora dovrebbe essere fare un modo per rendere più semplice, magari, appunto, il ricevere una cosa gratificante. E per esempio, non mi piacerebbe tantissimo avere un pulsante che, se io lo premo, poi mi arriva a casa, che ne so, una scatola di cioccolatini. No, c'è il pulsante che, se sono triste, lo premo e trac, dopo un giorno, perché io ho l'abbonamento express al Corriere, mi arriva una scatola di cioccolatini. Per me sarebbe una gioia infinita.
Ed è fantastico questo, perché c'è già, il 2015 ci ha portato proprio questo ritrovato, ecco. E chi meglio di Jeff Bezos, insomma, poteva farsi carico, insomma, di portare nelle case di tutti i consumatori occidentali questo grande ritrovato. E questo grande ritrovato si chiama Amazon Dash Button, che appunto è un bottone, e come tutti i bottoni, cosa fa? Viene bottonato, insomma. Quindi
grosso e rosso.
Grosso e rosso, ma anche diverso, perché ad ogni bottone corrisponde un diverso prodotto. E costa molto poco questo bottone, perché va acquistato su Amazon, è collegato all'oggetto di consumo, al prodotto di consumo molto frequente, se non sbaglio, comunque i prodotti più con cui l'hanno lanciato all'inizio vanno dal detersivo per la lavatrice al sapone per le mani, tutta una serie di beni così che sono molto, insomma, soggetti a un consumo più o meno veloce. E ci viene incontro in questo Amazon, perché dice: la prospettiva è questa qui, insomma, di affrancarci dal tempo di acquistare questo tipo di prodotti, per cui non dovremo più ricordarci di comprare il sapone per le mani o il detersivo per i piatti o per la lavatrice, ma appena finiscono ci sarà questo simpatico bottoncino, c'è già questo simpatico bottoncino a fianco al prodotto, e basta premerlo e nel giro di pochi giorni, insomma, probabilmente già il giorno dopo, nella stessa giornata, un corriere porterà la merce dritta verso la nostra abitazione.
E quindi è con sé la gioia, perché comunque il messaggio molto chiaro, non dobbiamo dimenticarlo, che è questo: che un pulsante, un prodotto, soddisfazione immediata del consumatore. E dicevi, tra l'altro, bene che questo pulsante costa molto poco, cioè costa incredibilmente meno del suo prezzo di costo. Costa, mi sembra, $5, non so, sì, se sono... era solo un prezzo di lancio.
No, sono $5 che però vengono restituiti, quindi poi diventa gratuito al primo acquisto.
Ok, quindi in pratica il messaggio molto, per un prodotto che adesso non so dire esattamente, ma intuitivamente a livello di costo non penso che possa costare meno, almeno di €15, direi anche di 30.
C'è un Arduino dentro?
Non credo. No. C'è un Arduino? No, non credo.
È un bottone connesso a internet, quindi.
Alla fine sì, c'è una scheda wireless, quindi tu lo devi configurare con la tua wifi casalinga, che si assume che tu abbia, e poi ha un pulsante, non è che abbia chissà quali funzionalità. Però, e poi una batteria, ovviamente. Comunque avrà un minimo di costo, lo vendono a molto meno del costo pur di farti comprare le cose più in fretta da loro, perché poi in realtà il modo in cui hanno venduto non è che ti incita a comprare cose che prima non compravi, perché comunque il detersivo per la lavatrice non è che se ti finisce allora smetti di lavarti i panni, al contrario, però pur di farti comprare certe cose, diciamo un mercato forse nuovo per Amazon, non so se in America è più diffuso, no? Ma da qui non ho mai sentito nessuno comprare certi prodotti,
la quotidianità non passava per Amazon qui, cioè insomma quantomeno ancora non lo fa,
no, magari sì, comunque, libri
sì, è legato all'acquisto del gadget tecnologico più innovativo, comunque all'acquisto di libri in genere, mentre in questo modo sì, fidelizzano sì, anche su quello che è appunto l'acquisto di beni.
Sì, anche perché se poi hai tanto la spesa che la fai spesso per comprarti il fustino di sapone, ma allora perché non dovresti comprarci anche, non lo so, i fazzoletti o un altro, o il vino, no? Tanto comunque ti arriva con la spesa fatta, allora tanto vale che ti manda tutto. Quindi questa è la scommessa che hanno fatto, purtroppo se non sbaglio disponibile solamente negli Stati Uniti, quindi noi dovremo ancora affaticarci ad arrivare al negozio sotto casa per comprare il sapone.
Sì, una grande fatica insomma che non avrà mai fine. E
magari mettiamo un po' di musica su questa?
No, vai, abbiamo una apposta.
Bottone musica.
And there's a bit at the end where we're going to stop and we're going to let you all just sing. Ecco, era live. You really have to go for it. And we want the people at the back going, ooh-wee, and all that business. Okay, here it goes. Mr. Kokoschka, it just happened again. They struck the museum like a hurricane. Sad, so sad. All of our culture, it's dead and it's gone. Sad, so sad. From Babylon, baby, back to Babylon. Sad, so sad. There's stuff you find along the way and stuff you leave behind, and it all ends up as stuff that you can buy. Baghdad, the dusting of the antiques. Sad, so sad. That's the fourth Henry Moore we've melted down this week. Sad, so sad. I got 25 euros for a Persian vase. Sad, so sad. Hold a critic, I think I'll go large. Sad, so sad. That stuff inside your houses and that stuff behind your eyes, well it all ends up as stuff that you can buy. Tower out of wrappers and cans. Sad, so sad. But now we're talking a language that we all understand. Sad, so sad. Tongue-tied and starry-eyed. Sad, so sad. It's the ancient history of old school times. Sad, so sad. There's stuff dressed up as truth and then the stuff dressed up as lies, and it all ends up as stuff that you can buy. Okay. E allora ripartiamo introducendo un nuovo tema. E più o meno, insomma, l'idea è che se la tecnologia tramite Facebook, i social media o chi per loro, insomma, rallentano un po' quelli che sono le possibilità di interazione tra esseri umani, invece è tutto un altro paio di maniche per gli elettrodomestici.
Magari noi abbiamo abituati a pensare che nel caso no, proprio migliore, i casalinghi più appassionati a volte parlavano con le lavatrici. Questo a volte succedeva.
Chi non l'ha mai fatto, insomma, di parlare con la propria lavatrice o con il proprio frigo nei momenti di tristezza?
Il proprio frigo è molto più comune, no? Si va spesso da lui in cerca di una parola buona. Però non sapevamo che poi a volte il frigo queste cose che noi gli diciamo le ridice alla lavatrice, perché grazie all'internet delle cose, come comunque si è detto, no, molti iniziano a dire che internet è un diritto inalienabile degli esseri umani, però in realtà anche degli esseri non umani, no? Perché comunque siamo pieni di foto di gattini che giocano con i tablet. Quindi anche proprio non degli umani, però anche delle cose. Internet inizia ad essere delle cose, questo diritto è sempre più affermato, e la definizione di questo internet delle cose è proprio da uno dei suoi padri ispiratori, che in certo senso una di quelle citazioni grosse, no? Che ti lasciano intuire il carattere storico di una persona. L'internet delle cose è quella tecnologia che permette al proprio frigo di parlare con la propria lavatrice.
Disse
che poi no, non dovrebbe poi no, invece banalizzare, no, come tu stai facendo, sminuendo la loro interazione, perché poi dicevamo prima, ci lamentavamo che con i social network l'interazione tra gli umani è sempre più debole, magari esce fuori che invece
tra gli oggetti invece c'è
magari una qualità molto alta. Certo.
Eh sì, e per esempio, ecco, diamo degli esempi concreti. Che so, tu apri la doccia.
Il bottone di cui prima non era un brutto esempio, no? Di internet delle cose. Il bottone è quello che ti ordina.
Eh sì, ma quello parla con Amazon, però. Invece ci sono delle cose che anche fuori dalla rete, diciamo, globale, insomma, non parlano con nessuno fuori da casa tua, però si mettono d'accordo. Che so, vai a fare la doccia e dopo la doccia tu hai che la tua manopola della doccia si rende conto quando stai per chiudere l'acqua, perché magari c'è quel modo di chiudere l'acqua, e dice alla macchinetta del caffè: oh, ma gli scaldi il caffè, guarda, sta per uscire. Oppure magari tu,
quando invece apri l'acqua, alzano il volume della musica per evitare che tu canti in modo del tutto stonato, no?
Ed è una casa molto intelligente questa.
E insomma, e tutte queste cose poi in generale ci passano in mezzo fior fior di quattrini, addirittura una scienza che si chiama domotica.
E che poi in pratica, cioè fino adesso, no, tanti esempi di domotica realistici sono legati ai riscaldamenti o al temporizzare alcune cose semplici, no? Quindi, che ne so, un caso classico di domotica è che tipo una volta si faceva con l'invio dell'SMS, loro iniziano a farlo osservando automaticamente quando io sto uscendo da lavoro, perché mi controllano col GPS essenzialmente. Quindi quando qualcuno sa che io sto uscendo da lavoro, allora la mia lavatrice parte in modo, non so, che io li stendo subito, piuttosto che si accendono i riscaldamenti, così io arrivo e trovo casa calda senza però aver lasciato i riscaldamenti accesi tutto il giorno. Grosso modo queste sono delle applicazioni più o meno sensate, che hanno un'utilità, anche se probabilmente metterci in mezzo internet per fare una cosa così semplice è esagerato. Queste sono le applicazioni più utili. Per il resto, quello che troviamo sono veramente al limite del feticismo. Non so, gli altri esempi famosi sono i sensori, no, di umidità o altri parametri ambientali che ti innaffiano le piante, così nel caso tu non sei capace nemmeno di innaffiarti una pianta o non hai un vicino di casa, puoi comunque cavartela e avere la tua piantina o addirittura il tuo orto urbano, no? Se vuoi essere veramente all'avanguardia.
Beh, sempre al CES di Las Vegas c'era questo robottino molto simpatico che costava appena poco sotto i $200, che tu gli caricavi in tablet, era tipo uno di quei bracci che, insomma, di quei bracci da navigatore, insomma, però era un po' più grande, cioè tipo i bracci da selfie stick, no? Però teneva un tablet e questo robottino ti seguiva in giro per casa, così che se tu magari, non so, volevi andare al bagno e volevi continuare a vedere il film, questo ti seguiva al bagno, così che tu stavi là e vedevi il film. Oppure ancora meglio, c'era, perché per chi non sa fare i dolci,
questo tra l'altro per evitare di dover lasciare il libro in bagno, no, come non c'era un la mensola con i libri.
Eh no, perché poi metti che la lavatrice si mette a leggere il libro e si scorda di quello che deve dire al frigo. e l'altra invece era proprio per i negati dei dolci. Era questa bilancia che si collegava con una una smart app, perché poi è questa l'idea di fondo, no? Che in mezzo a tutto tu ci devi avere lo smartphone, che poi tutti ce l'abbiamo, però ce ne deve avere uno che ha un sacco di spazio, perché servono 2000 applicazioni, una per ogni elettrodomestico che c'hai, e ogni applicazione fa una cosa diversa, magari un po' simile, però un po', insomma, ognuno ha la sua, come diciamo per Singuasa, no? Che Singuasa non esiste, ma, perché non c'è un'applicazione relativa. E
c'è un'app che fa tutto teoricamente, no? Il browser, in un certo senso, no?
Certo.
No, il browser comunque, cioè, se guardi il mio cellulare, c'ho l'app del Guardian, l'app di Twitter, ma dal computer invece non mi installo il software del Guardian, cioè ci vado scrivendo. Quindi comunque tutta questa direzione è il creare sempre delle app, no? Un po' come anche Amazon, c'ha tanti bottoni per tanti prodotti. Potrebbe fare, non so, forse non un bottone per tutto, però comunque c'è questa
idea. Fai un bottone e compri tutto.
Anche no? sì, cioè, fai la spesa complessiva.
Tanto alla fine, no? Compri ogni volta pane, no? E il latte per chi lo prende, no? E poi il detersivo. Tanto no, il detersivo non è mai di troppo. Cioè non è che poi non lo usi il detersivo, magari non lo usi subito, ma dopo un po' ti riservirà.
Sì, io ho un mobiletto apposta in bagno per mettere il detersivo. No, ma il punto è proprio questo, no? È che questa roba, quando viene sviluppata, anziché implementarla in modo da, insomma, che una persona capisce quello che sta facendo, capisce come funziona e magari capisce che vuol dire l'internet delle cose, perché sicuramente non saranno due cose che si parlano.
Magari ce lo spiega pure.
Però, insomma, la conoscenza della tecnologia che poi si sta utilizzando all'interno della propria casa e che in qualche modo poi determina la propria vita, è quella là invece non viene per niente considerata nel pacchetto venduto. Tu hai il prodotto finito, ti danno un aggeggio che tu lo metti a casa, quello più o meno decide per te, insomma, in collaborazione o meno, e quello però vive di vita propria, insomma, tu mai che puoi modificarlo, insomma, diremmo hackerarlo, no? Ma che puoi metterci le mani sopra e cambiare di un pochettino, perché nessuno ti dice come sta funzionando, e alla faccia dell'open source, no?
Del resto questo era vero, no? Anche già con gli elettrodomestici, cioè la lavatrice è un oggetto, no? Comunque magico da non toccare, perché poi se si rompe la lavatrice è un disastro, no? Non torneremo a quello stato primitivo in cui non avevamo la lavatrice, a cui nessuno di noi vuole ripensare.
Ma invece la ricetta e le bilance?
Cioè... Ah sì, era questa cosa bellissima in cui se proprio tu eri negato, ma dovevi essere proprio negato, tu avevi il tuo tablet enorme che aveva un'app, e questa app, poi io mi dico, sta gente ogni volta si deve sviluppare un'app, ma non si romperà. Ma comunque tu avevi quest'app, e quest'app ti diceva, interagiva con questa bilancia molto smart, e praticamente ti diceva quanto, insomma, tu pesavi la roba, e tipo che so, lo zucchero, la farina o chi che sia, e quella ti diceva basta, hai pesato abbastanza, non niente di più. Insomma, sia mai leggere numeretti che poi comunque,
cioè, se tu non sei capace di capire, no, quando un numero è maggiore o minore di un altro,
ah, cioè invece immagino sto schermo diventa rosso, è uscito con le dosi. Se lo mettessi in mano a mia nonna, che so 40 anni che fa dolci senza mai scriversi le dosi, perché lei dice che, insomma, sto fattore stocastico è importante, impazzirebbe, no? E vabbè, mettiamo un po' di musica e poi seguiamo.
To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No
tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
E allora proseguiamo dopo aver parlato di ricette per le persone non in grado di eseguirle. Parliamo invece di persone senza tetto. Sappiamo che il tema dei senza tetto è sempre di grandissima attenzione, perché, no? Perché crea empatia quando si pubblicano queste notizie, come tutti quanti si riempiono di buoni sentimenti. E quindi ecco una statistica: negli Stati Uniti ci sono moltissimi senza tetto, addirittura 2 milioni, di questi l'11% è sieropositivo, e quindi sono una delle categorie, no, riconoscibili, in cui l'HIV è più diffuso negli Stati Uniti. Però a quanto suggerisce questa ricerca, anche se non lo dicono mai espressamente, pare che questi 2 milioni di senza tetto hanno in grandissima parte, usano i social network e allora perché non sfruttare i social network per mirare meglio una campagna di sensibilizzazione? Cioè, come funziona il tutto? In genere le campagne di sensibilizzazione uno le faceva a strascico, magari mettendo manifesti oppure nei luoghi che individua come di ritrovo per una certa categoria. Quindi, lo so, magari nel caso di senza tetto poteva essere un ostello che dava ospitalità o una mensa gratuita o non lo so, un altro posto che individuavano. Magari lì metteva uno stand o dei volantini o qualcosa del genere. Qui invece provano a fare qualcosa di più selezionato, cioè prendono uno spunto esattamente da come funziona la pubblicità, diciamo, classica, commerciale, quella che ti vende un prodotto, non quella che ti vende una sensibilizzazione. Prendono spunto da come funziona quella invece per diffondere informazioni sull'HIV, e quindi analizzano la tua rete sociale. E analizzandola cercano di capire, non lo dicono mai espressamente negli articoli che ho letto, però sostanzialmente quali sono gli opinion leader, cioè quali sono quelle persone che ti danno accesso magari a nicchie geografiche con cui hai avuto poco effetto, oppure quelle persone non soltanto che hanno molti amici, lo dicono espressamente, non si basano soltanto sull'osservare quanti amici hai, ma anche il modo in cui li hai scelti, come sono distribuiti nel tempo e altri fattori, insomma, più avanzati, perché analizzando questi dati possono capire, insomma, chi sono i più importanti, e poi su quelli possono iniziare una campagna mirata, il tutto per la sensibilizzazione contro l'HIV. Quindi ecco, è un caso forse emblematico di come alcune strategie che vengono palesemente da un mondo commerciale, da un mondo proprio di sfruttamento, aspetta che cambio microfono. Alcune tecnologie che vengono da un mondo di sfruttamento possono essere poi riutilizzate in un modo che ci dicono essere, come dire, a fin di bene quantomeno, per una causa giusta, e così ce la rivendono. Ecco, questa stessa strategia, che in questo caso è più palese perché, come dire, ci è arrivata prima la pubblicità e poi dopo questa trovata, in alcuni casi succede al contrario, cioè magari c'è un'applicazione anche molto diffusa di cui non siamo a conoscenza e poi invece noi vediamo soltanto il lato più pratico e quasi umanitario, no, della vicenda.
Sì, passando per esempio, prima accennavamo su quanto le smart city, su quanto le smart city vogliano migliorare la nostra vita, e forse a volte anche ci riescono, perché a volte ci fa molto piacere sapere dove c'è traffico e quale strada prendere, però poi probabilmente queste sono, insomma, tecnologie che sono state, partendo per esempio dallo stesso GPS, che è la tecnologia al centro della smart city nella sua interazione con l'utente. Il GPS è una tecnologia
abbinato, no, poi al una connessione a internet, perché il GPS di per sé, no, non potrebbe rilevare rivelare ad altri la tua posizione, ma soltanto comunicarla all'utente.
Sì, e
qui in realtà direi che la caratteristica,
sì, è la combinazione GPS,
è una connessione cellulare,
è una connessione cellulare, però era per dire, come per esempio il GPS, che è una tecnologia che è stata mutuata dall'ambito militare, per cui, insomma, proprio per dire, per dire come poi alcune tecnologie arrivano sul mercato solo molto dopo, lo stesso GPS, che adesso è utilizzato da tutti, viene continua ad essere sviluppato con calcoli sempre più difficili su come capire la propria posizione, e però noi utilizziamo di questa tecnologia solo quella che si aveva magari 3 anni fa in ambito militare, e quindi probabilmente, insomma, come viene proposta questa cosa senza detto, che sembra veramente paradossale, no? Pensare che senza detto da una parte abbia una vita sociale attiva, cioè, insomma, non una vita sociale.
Sì, sì, rispetto a questo qui è perché i 2 milioni mi sembra facciano riferimento ai giovani, no?
Cioè, sì, fanno riferimento soltanto ai giovani.
Quindi tra minorenni e
adolescenti soprattutto, sì. Dicevano, sì.
Quindi, come da una parte questi adolescenti che magari il loro principale problema nella vita è non sapere dove andare a dormire la sera, però un po' indotti dal sistema, un po' comunque si ricordano di twittarlo, e dall'altra parte il sistema, la sua, insomma, quello che si propone per risolvere, aiutare, insomma, collaborare con la vita di queste persone, migliorarla in qualche modo, anziché vedere come in Italia, insomma, la repressione sulla lotta per la casa continua, piuttosto che gli sfratti, gli sgomberi e così via, però si propongono di fare prevenzione sull'HIV facendo controllo delle reti sociali. Poi questo controllo delle reti sociali sicuramente lo utilizzeranno anche in altri ambiti, e insomma è un po' questo il dato di fatto, che
chissà se scopre in automatico anche la predisposizione al suicidio, no? Visto che già ne avevamo parlato, allora uno potrebbe scoprire proprio tutto, no? Scopre se tu ti stai suicidando, oppure se magari tu sei a rischio di una malattia, quindi non ti stai suicidando ma morire uguale, e così in generale uno può sfruttare i social network alla fine per tutelarsi tutte quante le scelte sbagliate, no? Canottiere mancanti o altri drammi per la salute.
Sì, è un po' questo, mi sembra, la tendenza del 2015 in ambito tecnologico, no? Siamo questo è l'anno dei big data, probabilmente una cosa che anche negli anni precedenti se ne parlava, quest'anno io sarà un po' per intersezioni anche di studio, ma mi sembra che si parli soprattutto di questo, del fatto che si hanno sempre più informazioni su utenti di social network.
A proposito di informazioni e big data, allora vado a tirar fuori, forse era l'ultima pillola che avevamo in mano, che parla proprio di dati. Qui in realtà non si fa riferimento al campo dei big data, ma alla raccolta dati, soprattutto di carattere ambientale, ma non specifico. Cioè nel Wyoming, uno stato degli Stati Uniti d'America, è stata fatta una legge che limita di moltissimo la raccolta di dati di carattere ambientale. La limita sfruttando una serie di cavilli, cioè quando la raccolta dati è avvenuta attraversando tratti di terreno che sono privati, che siano strade o che siano fiumi o che siano proprio, no, magari pezzi di terreno. E qual è lo scopo sostanziale di questa limitazione, che potrebbe sembrare innocua, no? Cioè dice, ok, se un tratto di terreno è privato e tu lo vuoi usare per fare una raccolta dati, allora questo non lo puoi fare. In realtà è un po' più complicato di così, perché questa legge colpisce addirittura alcuni dipartimenti, organizzazioni del governo degli Stati Uniti d'America che raccolgono dati tipicamente sull'inquinamento. Ad esempio, magari devono andare su una falda acquifera per misurare, non so, la percentuale di una certa sostanza dannosa. Magari l'unico modo per arrivare a quella falda acquifera è attraversare, non so, una strada che è di proprietà di una fabbrica lì vicino, no, o di un'altra grande impresa, e allora con questo cavillo questi dati non si possono raccogliere, e chi li raccoglie è soggetto ad un reato che è noto come trespassing in inglese, che sostanzialmente è l'invasione di terreno in Italia, e quei dati non soltanto sono stati raccolti facendo un reato, ma non possono poi essere diffusi, comunicati da altre agenzie governative e cose del genere. In sostanza, qual è l'obiettivo proprio dichiarato dal senatore repubblicano che ha promosso questa legge? È fare in modo che alcune agenzie governative e non governative possano avere un po' le gambe tagliate nel raccogliere dati sull'inquinamento. Perché? Perché magari c'è una compagnia che ha avuto la concessione, non so, mineraria su una zona, la può fare pur rispettando alcuni parametri ambientali. Ma poi io come li controllo questi parametri ambientali? In generale andavano le agenzie governative e prendevano questi dati non all'interno del terreno della compagnia stessa, perché questo era più complicato, ma magari nel fiume subito a valle, o no, o con altri modi del genere. Però rendendo sempre più difficile la raccolta, ovviamente le analisi sono molto rallentate.
Sì, perché magari un conto è fare le analisi così quando gira l'agenzia governativa, che magari a campione, insomma, ogni tanto che vado là e prendo le misure. E invece quello che propone la legge è che le compagnie devono avere degli accordi su delle verifiche che vengono fatte dal governo o da chi che sia per quello che sta producendo e se l'azienda sta inquinando. Però queste...
La legge non impedisce che un controllo venga fatto a prescindere dalla volontà dell'azienda concessionaria. Il controllo può essere fatto, soltanto che è sempre più difficile. Tu per fare un controllo devi arrivare ad un terreno pubblico, ovviamente su cui c'è un dato di un qualche interesse, senza mai violare una proprietà privata. Questo è quel che dice. Quindi se tu hai queste cose, non so, ad esempio se c'è una fabbrica che sversa a mare, tu vai al largo di vari metri al mare e rilevi lì, allora l'analisi ha comunque un senso, se per te quel genere di analisi è utile. Però se invece, no, magari l'ambiente è più complicato e l'unica analisi sensata tu per farla devi passare in un terreno privato, allora tu così hai le gambe tagliate. Vuol dire anche che chi non vuole farti fare le analisi, basta che si compra i terreni intorno ai posti dove ha senso fare i controlli, e tu non puoi materialmente mai più fare le analisi, perché per fare le analisi dovresti attraversare, anche soltanto attraversare, un terreno privato. Quindi l'escamotage è piuttosto furbo e la dice un po' lunga, no, su il tema degli open data, dei dati accessibili e trasparenti alla cittadinanza, ovviamente sempre fin tanto che la condivisione di questi dati poi è funzionale al governo, no, in senso ampio. Poi quando invece questi dati diventano scomodi, è stato proprio il caso del Wyoming, che aveva una serie di avvertenze aperte sull'inquinamento delle falde acquifere, allora poi si fanno le leggi per impedire che questo avvenga ulteriormente.
E proseguiamo con un po' di musica.
Viva!
Sì, e tornando ora in onda, si rifletteva durante la canzone, insomma, su quelle che sono delle questioni che continuano comunque così ad emergere, per esempio nel caso dei Senza Tetto e dell'analisi di questi giovani teenagers, delle reti sociali di questi giovani teenagers americani, rilevazione, comunque l'identificazione del soggetto così che rientra all'interno di questa categoria di leader, quindi di colui che può più influenzare gli altri, per in quel caso era appunto la campagna per la sensibilizzazione sull'HIV. L'identificazione di questa persona non avviene attraverso un'interazione tra lo scienziato sociale ed effettivamente poi questi gruppi di persone, ma è appunto questa parola magica che è un algoritmo che non so come, gli metti dentro degli ingredienti, non so se sarà come la bilancia lì che ti dice stop, aumenta.
C'è un'app.
Non so se c'è un'app che crea algoritmi, però comunque da quell'algoritmo poi identificano il leader. E questo è un caso sul discorso di Facebook per una campagna per una pubblicità a progresso, insomma, si sarebbe detto un tempo forse, no? Per altre questioni che sono molto più ampie, cioè gli algoritmi comunque hanno un ventaglio di applicazioni che è legato anche all'altro discorso, cioè l'accrescimento, la creazione sempre di banche dati sempre più grandi, che va sotto il nome di, altra parola chiave, big data. Insomma, si possono creare e fare un sacco di cose.
Sì, diciamo che sicuramente, no, un'affermazione che mi sento di fare è che certamente affidare a un algoritmo la scelta di quali sono gli opinion leader piuttosto che le persone a rischio, piuttosto che altre categorie, sicuramente non è una decisione neutra tanto in quanto la fa un algoritmo. Un algoritmo semplicemente meccanizza un criterio di scelta del tutto umano dato a priori. Ora, a volte, no, questo criterio di scelta è stato fornito, non so, dagli scienziati sociali che partecipavano a quel progetto, a volte è più esplicitamente stato dedotto magari dall'informatico o dal matematico che ha lavorato a quel progetto, quindi tra l'altro nemmeno da un addetto ai lavori a un certo punto di vista, no? Perché poi il saper capire i grafi e le strutture dei dati non vuol dire che tu sei in grado di capire le strutture sociali quali sono al riguardo, quindi ci sono, è vero, tanti modi di fare. Sicuramente non è vero che con un algoritmo le cose si rendono più neutre, però penso che approfondire, no, i dettagli di come, benché le logiche siano tutte quante altre e non neutre, ci sono comunque tanti modi con cui la logica può essere incorporata in un algoritmo, e varrà sicuramente la pena di tornarci, ma un'altra volta, perché quella che state sentendo, l'avrete sicuramente notato, era una puntata dal basso profilo.
Sì, un po' arrangiata, però insomma, che un po' segnava il punto di quest'anno, no? Insomma, sicuramente non è il 2015 che segnerà la storia per questo, e né lo è stato il 2014, né probabilmente lo sarà il 2016, però possiamo leggere degli andamenti, delle tendenze in quello che sta succedendo.
Dopo quello che è successo in Francia, si è iniziato a parlare di scandagliare le reti sociali alla ricerca dei soggetti pericolosi dal punto di vista, no, della propaganda jihadista, no? E anche però chi faceva un discorso più raffinato diceva: sì, però non è che possiamo andare in galera ogni persona che esprime sentimenti di odio verso i cristiani, dovremmo capire proprio quali sono quelli che veramente stanno reclutando e non tutti quelli che appunto esprimono quella cosa che pure in alcuni posti è reato, che è l'incitamento all'odio. Ecco, anche questo tipo di segnali ci fa intuire che l'analisi delle reti sociali, una volta ce la rivendono per i suicidi, un'altra volta ce la rivendono per la pubblicità, un'altra volta per la prevenzione dell'HIV, ma ci giriamo a volte per la sorveglianza, e poi ci giriamo un attimo e diventa la difesa dal terrorismo, la difesa dei valori della società occidentale.
E d'altra parte il punto che è un po' anche chiave in tutto questo è che per per avere questi dati su cui elaborare, quindi affinché queste analisi di reti poi funzionino davvero, quello che è sicuramente necessario è che gli utenti, i consumatori, mettano informazioni a disposizione di tutti, e quindi passa anche un po' per questo la continua digitalizzazione delle nostre vite, per cui che passa da una parte per il deumanizzare le relazioni, quindi non la pizza ma il pulsante su Facebook, e non vado dal mercato sotto casa ma appunto ordino su Amazon, oppure anziché magari parlare col barbone perché penso che un sacco di gente, cioè insomma gli operatori sociali, molti amici miei ad esempio hanno questa missione nella vita in cui gli piace magari dare una mano alle persone, si mettono là e insomma anche all'interno di un ambito lavorativo cercano di capire quali sono le esigenze di una persona e di parlare con loro per prevenire appunto magari dal contagio dell'HIV o chi che sia. E anziché fare questo proponi un algoritmo appunto che ti risolve questo problema per te. E quindi se da una parte c'è il togliere l'importanza della relazione umana, dall'altra ci sta questo incoraggiamento a mettere i propri dati su internet in modo che siano disponibili a tutti, però in realtà non proprio a tutti ma solo ai privati che li detengono, perché poi appunto se uno vuole fare insomma roba indipendente per guardare delle cose su Facebook, insomma fare analisi di reti sociali come per esempio quella di cui raccontavamo la volta scorsa su Hugging Team, e poi questa cosa non si può fare perché come nel Wyoming i dati sono privati e se non li usi per gli scopi che al capitale interessano non li puoi più usare.
Beh, direi che per questa puntata penso proprio che sia tutto, quindi vi auguriamo un buon proseguimento di serata, non c'è a seguire Cotton Gin Blues e quindi vi ricordiamo anzitutto del presidio del 31 dicembre che come ormai da molti anni si farà un presidio sotto il carcere per salutare i detenuti e le detenute e spezzare almeno per un momento l'isolamento a cui li si vorrebbe rinchiudere. Quest'anno riusciremo anche a andare in corteo, quindi dal solito presidio partiremo, cioè presidio all'angolo tra via Bartolo Longo e via Maglietti, spero di non sbagliare, e da lì si partirà in un corteo che girerà intorno alle mura del carcere in modo da poter essere visti e sentiti da tutti e tutte le recluse, e quindi insomma un appuntamento un po' più corposo di quello degli anni precedenti a cui siete caldamente invitate, caldamente anche perché l'anno scorso faceva un freddo incredibile, speriamo che quest'anno sia più mite, mi ricordo con orrore l'anno scorso. Per il resto vi ricordo che quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa su 87.9 in modulazione di frequenza, i nostri contatti, il numero di telefono 06 49 17 50, il sito web ondarossa.info e le mail ondarossa@ondarossa.info. Vi ricordo anche che è una radio che non campa d'aria, che al contrario ha decisamente bisogno delle sottoscrizioni di chi se la sente, sottoscrizioni che potete fare online andando sul sito web e cliccando su sostieni o più tradizionalmente al conto corrente postale 6180 4001, intestando un bollettino alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma.
E buone feste e
ci sentiamo l'anno prossimo, un abbraccio.